episodio 6-6 di Jugend Podcast, speciale paura, volume 3. Benvenute, anime perse, nel luogo dove potrete scegliere il colore del vostro spirito guida. Il rosso della cultista Andrea De Logu, il nero di Lucio Besana, autore degli horror italiani più interessanti degli ultimi anni, il purple di Cristina Resa, sacerdotessa del folk, l'oro del simbolo di Torino, dove Simone Soranna ci ha fatto da guida d'eccezione in una mostra perfetta per Halloween. Prima di parlare con loro, però, vi consiglio il film che sconvolgerà probabilmente tutti i genitori all'ascolto. Si intitola Speak No Evil, è diretto dal danese Christian Tafdrup e lo trovate attualmente su Amazon Prime Video. Comincia in Italia con l'incontro di due famiglie in vacanza in Toscana, finisce, ovviamente malissimo, in Olanda. Schiacciate play solo se siete pronti a farvi divorare l'anima e uscire cambiati dalla visione, perché non vi si cancellerà più dalla testa. Io mi sono quasi vergognato di averlo guardato, ok? Non parliamone più e lasciamo spazio a chi ne sa, certamente più di me. Jugend, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace lascia stelline e recensioni, grazie! È con grande emozione e altrettanta soddisfazione, visto che l'ho inseguita per mesi, dare il benvenuto ad Andrea De Logu. Ciao!
Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta!
Di fronte al richiamo della paura non hai resistito.
Nessuno torna indietro. No, ma la cosa assurda è che facciamo questa chiacchierata che la gente magari si immagina sia mezzanotte inoltrata, invece no, è tipo mezzogiorno per noi.
Perché tu mi hai detto, no, al mattino non la farò mai, poi però di fronte a Jugend Podcast.
Fine vicino pranzo.
Va bene. C'è bisogno di presentare Andrea De Logu, ormai la conoscono
sì,
tutti.
Sì, sempre. No, credimi, perché la nostra bolla ci trae in inganno, ma non è così.
Beh, io partirei dall'età, visto che è il titolo dello spettacolo teatrale, superati 40, vuoi darci un motivo per venire a vederti?
Ma si ride molto, diciamo che il pubblico è protagonista, questo può essere un motivo, speriamo.
Va bene, tu ami interazione, vedo, poi dopo ne parleremo nello specifico. Ho ascoltato recentemente il podcast In Teoria, mi ha creato una connessione tra due neuroni che mi mancava, perché 2002 la miglior letteronza di Mai Dire Domenica. Come, non mi ricordavo che eri tu.
No, ma infatti non ero, perché non ero la migliore.
Ah, ok.
No, sì, io ho iniziato da lì e è stata una scuola incredibile.
Beh, io considero la Jalapas una sorta di educazione sentimentale, linguistica.
Sentimentale, a volte anche sessuale.
Non avevo visto il film filippino con Danny Strillo.
Quello manca, non ce l'ho neanche io.
Lo cito il titolo?
Ma no, è un segreto, quello la gente lo deve trovare.
Io l'ho trovato, visto su Amazon, costa 57,99 euro.
Cosa? Ma stai scherzando, ma la gente è matta.
Lo so, se no c'è gratis su Facebook, perché se tu metti il titolo su Google ti manda una pagina Facebook che ha pubblicato tutto il film.
Ma meno male, ma la gente è matta se spende. Vabbè, che adesso non posso parlare male di quel film perché ha fatto il suo dovere.
Vabbè, ma non c'è neanche il tuo nome giusto nei crediti, quindi è difficile trovarlo.
Sì, perché hanno sbagliato a scriverlo.
Adoro. 2014, stracult. Io cito le cose che piacciono a me, va bene?
Sì, è una cosa bella. In realtà non è che è stato chiuso perché, insomma, per la voglia di chiuderlo, perché Marco Giusti è andato in pensione e senza Marco non aveva senso di vivere. Stracult è Marco Giusti.
Nassi d'Argento, Radio, Sanremo, Cintura Nera di Karate, Risolutrice di Cubi di Rubik, un podcast intitolato Niente di Serio, che mi ricorda in una maniera un
che
po'
uso poco
Aldo
niente.
Giovanni Giacomesca.
E Giacomo, bravo.
E tu ti sei sentita un po' una nave scuola per le ragazze nel mondo dell'horror?
Ma in realtà no, perché c'è un bacino di appassionate di horror e appassionate di horror che è immenso. Il problema è che siamo tutte nascosti, tutte e tutti nascosti, quindi facciamo fatica a trovarci. Ma io, guarda, ho scoperto questo quando è uscito il libro, contrappasso, che non è horror, però voglio dire, è un buon distopico con un world building anche molto cupo. E devo dire che lì ho scoperto proprio gruppi nutritissimi di gente, di ragazze che amano il genere.
Parliamo di contrappasso, perché io l'ho letto ormai più di un anno fa. E
quando è uscito?
Sono rimasto piacevolmente colpito.
Lo so, nessuno si aspettava che io sapessi scrivere bene, incredibile.
Beh, intanto, cioè, è scritto da una dislessica, è una cosa fantastica per me che non conosco molto il mondo, ma...
Io ho scritto 3 libri, il primo con Andrea Cedrola, che insomma il lavoro grosso e impegnativo è stato fatto da lui, anche perché erano, insomma, era faticoso per me scrivere le parti più dolorose dei miei genitori, quindi quella cosa per me è stata quasi intoccata, quelle scene. Poi ho scritto un manuale per gente dislessica e questo, ma il problema della dislessia non è un problema, è una caratteristica, è semplicemente che ti rende più lenta. Infatti contrappasso l'ho scritto in 2 anni. Beh, di solito la gente quando vuole scrivere un libro, se ha tempo, lo scrive molto meno.
Dentro questo libro, secondo me, la cosa bella è che è ricco di cose, cioè... Non so, tu sei fatto prima una centrifuga di tutto quello che ci volevi mettere dentro, un elenco, ma ci sono dentro film, videogame, a un certo punto sembra quasi un'avventura di D&D, cioè...
Guarda, non so se la gente non ha mai notato Little Nightmares, però c'è Little Nightmares dentro.
C'è anche Titanic. A un certo punto, cioè, è citato.
Hai ragione, però è solo citato, però mi faceva ridere citarlo.
Scusa, ma per quelli che non lo sanno, lo raccontiamo la storia, breve.
Ah sì, guarda, è un distopico.
Sì?
Nel mondo accade che all'improvviso succede che se ammazzi un animale muori della sua stessa morte, infatti il mio cane abbaia mentre lo racconto. Ed è una regola che è imprescindibile nella vita di tutte le persone del mondo. Immagina quante morti accidentali, appena succede questo cambio di regole di vita, e l'essere umano deve cominciare a capire come sopravvivere senza sfruttare la vita degli esseri animali.
Questa idea è durissima, meravigliosa, se ci pensi, perché noi... esatto, all'inizio uno dice se schiaccio un moscerino...
Vabbè, smetto di mangiare carne, dici, invece no, tutta la tua vita cambia.
Tu hai cambiato dopo aver scritto il libro, prima?
No, in realtà... io ho
me lo sono
il libro,
chiesto leggendolo, se tu fossi vegetariana.
No, io sono sempre stata molto attenta a evitare di mangiare troppa carne, troppi cibi derivanti dagli animali, ma non sono mai stata vegetariana. In realtà il colpo di grazia che mi sta avvicinando al vegetarianesimo, e anche perché insomma è qualcosa che se fai seriamente devi anche imparare a farlo, è se niente importa o se nulla importa di Foer. Devo dire che quel libro è incredibile, mi ha devastata. Ho visto 1000 documentari, tantissime trasmissioni, tantissime inchieste sugli allevamenti intensivi, mi avevano sempre colpito ma mai devastato come quel libro. E io adesso, grazie a quel libro, sto mantenendo una dieta attentissima, lontana dalla carne.
Ok, allora non so se voglio leggerlo o meno, però può essere interessante.
Allora, io non lo consiglio, perché a me mi ha cambiato la vita e mi ha fatto un po' più male, però lo dico tutte le volte che è un libro immenso.
Torniamo a contrappasso. Tu l'hai detto prima, il world building è eccezionale, ma poi lo sviluppo, secondo me, contiene 2 o 3 libri sostanzialmente dentro, anche come cambi di tono, di scenari.
Sì, perché ho voluto sempre cambiare la voce di chi narrava. Infatti ho messo anche dei flashback per far capire chi erano i personaggi. No, allora, io sono partita dal world building, come si parte di solito, però ci ho lavorato per mesi. Solo per mesi ci ho lavorato al world building, prima di iniziare a scrivere davvero il libro, perché sono molto pignola. Molti libri, molte storie mi hanno sempre spezzato, quasi il 90% delle storie mi ha spezzato il cuore, perché si facevano trovare impreparati sul world building. Cazzo, mi stai raccontando una, cioè, un romanzo, una vita, un'idea pazzesca, e poi mi cadi su dei dettagli. Ma perché? E questa cosa non volevo succedesse a Contrappasso. Quindi ci ho messo un buon 6 mesi con una lavagna enorme a casa appiccicata al muro a costruire solo i world building. E ho contattato anche una ragazza che studia architettura e un ornitologo, per capire per cercare di fare meno errori possibili.
Beh, è così che si fa. Lavoro di squadra poi aiuta sempre.
Io non ho studiato architettura. Il fatto, cioè, i palazzi, se possono essere ricollegati senza avere... Perché, vabbè, lo dico anche per chi non l'ha letto, ovviamente. In un mondo dove nessun animale, neanche una mosca, può essere uccisa, tutto cambia, anche i palazzi dove viviamo, anche il nostro modo di camminare. Infatti i protagonisti camminano lentamente, è proibito correre, è tutto bianco.
E cambiano i colori del mondo anche, esatto.
Sì, i colori del mondo, tutto bianco, monocolore, non c'è più niente che ti possa, ti deve trarre in inganno. Anche i supermercati, i rapporti, non ci sono più i bar, perché incontrarsi senza un vero motivo rischi la vita. Quindi diciamo che è tutto molto controllato, e ci sono i palazzi che sono una via di mezzo fra domotica pura e diciamo medioevo.
Nonostante questa problematica di spazi, di movimenti, il film ha molta azione, dinamica e suspense. Il film, scusami, il libro.
Sì. Ma anche speriamo il film.
Arriva?
Ma guarda, stiamo capendo, perché c'è un interesse però molto fuori Italia, ma tanto fuori Italia. E lì è insomma, vediamo.
Vabbè, è il regista di quel film filippino che...
Ma sai, con i soldi che hanno lì sarebbe un capolavoro.
Ma io voglio chiederti una cosa, perché leggendolo mi chiedevo questo: ma tu da che parte stai? Con Sara o Ava?
Con Ava, ovviamente. Ava è la cattiva, fra virgolette. In realtà in questo libro non ci sono cattivi.
No, perché infatti il dualismo che si crea è molto ben bilanciato.
Guarda, se potessi riscriverlo, starei più attenta sicuramente alle descrizioni, al gestire meglio la complicatezza, cioè la farei più complicata la storia. So che, insomma, non è che è semplice, alcune persone hanno dovuto spiegarlo, però... come primo romanzo sono molto molto soddisfatta.
Ma vogliamo dire... No, non lo diciamo, quella cosa che c'è alla fine. A proposito di interazione. No.
Però l'interazione... Ah, quella sì, tanto... Cioè, alla fine io chiedo... Non chiudo il libro. Lo chiudo con una domanda.
Ecco, questa cosa mi ha lasciato... Fine... Sono rimasto un po' così, Sono rimasto un
c'è
po' così.
C'è gente che la odia e gente che la ama, questa cosa qua.
Io l'ho scritta alla mia fine... che è messa su Instagram, però non so, sono rimasto spiazzato da questa cosa.
Ma perché in realtà volevo toccare la coscienza, mi sembra che sia molto inutile per me, cioè per come la vivo io, fare una cosa solo per sentirmi dire bello o brutto. Cioè, se io avessi chiuso il libro con una mia idea, no? Con un mio pensiero, avrei avuto detrattori e invece estimatori, e finiva lì. E invece volevo proprio che succedesse qualcosa.
Non so se è stata anche una scorciatoia.
No, perché mi hanno tolto, cioè con l'editor abbiamo deciso di eliminare anche una cinquantina di pagine, di altre cose che succedevano. No, era proprio una cosa che io avevo già deciso quando sono partita e quando sono andata a parlare con il mio editore. Cioè, siamo stati, devo dire, molti giorni, che lui non era d'accordo, dice ma bisogna dare una fine. Io ho detto no, questo libro è così, c'è una fine in realtà, fine?
No, ma infatti c'è una fine, nel senso, non è che resta, la storia ha una sua conclusione, però...
Vabbè. Quella è.
Vabbè, poi è piaciuto a tutti comunque, io non ho trovato recensioni negative, qualcuno ha criticato questo libro.
No, anche perché è bellissimo, quindi esatto. Non si fa come criticarlo.
Invece si può criticare...
Ci sono delle leggerezze, ma no.
Un film che prova ad andare in territori pericolosi, perché quando vai a confrontarti con L'Esorcista del 1973...
Guarda, allora, io non posso dire che questo è un film brutto, L'Esorcista, il credente. Ok? Che è appena uscito. Infatti non è che dico... Cioè io dico... Vuoi vedere un horror? buono, vai. Perché è un buon horror? Il problema è che è titolato L'esorcista e il credente ed è legato a quel capolavoro lì. Mm. Cioè, nel 73 Friedkin ha fatto un cazzo di capolavoro. Mm. Cioè, l'ha fatto. L'esorcista è un capolavoro. Vuoi perché volevano fare un film totalmente nuovo? Forse manco se ne sono accorti che stavano facendo un film nuovo. Vuoi perché non c'era niente di simile prima? Vuoi perché è girato benissimo?
È interpretato poi benissimo? Io l'ho visto, devo dire, tardi, quando è riuscito al cinema. Credo.
Anche io l'avevo visto quelli. Con i direct. Sì, quando c'erano tutte le parti italiane.
Sì, esatto. Quella parte. Io l'ho visto per la prima volta lì. E dicevo, vabbè, dai, un film degli anni 70, cosa vuoi, che dopo tutto quello che abbiamo visto in questi anni. E invece... Cavoli, soprattutto per i contenuti.
Cioè, L'esorcista è perfetto. Cioè, se tu lo rivedi adesso, comunque ti fa paura.
Anche visivamente comunque, non sente gli anni.
Sì, anche perché crea una tensione lentissima, di cui non siamo più abituati noi a vivere. Cioè, noi siamo abituati ad avere l'ansia preventiva, no? Noi entriamo al cinema e diciamo, ok, è un film horror e già stiamo tesi ormai, no? Perché sappiamo come funziona. E invece lì è stato proprio raccontato, è meraviglioso, i silenzi, l'attesa, il dolore, ma è meraviglioso quel film, quindi non smetterò mai di ripeterlo. Il problema è che L'esorcista e il credente, che è comunque un buon film, dato che noi siamo abituati a vedere horror pessimi, diciamoci la verità, buoni se ne salveranno 2 o 3 l'anno, questo è un buon film, però pretendi di portarti dietro un marchio come L'esorcista, cavolo, la delusione è lì, purtroppo, perché metà film è fantastico. L'esorcista e il credente è un ottimo film fino a metà.
Mm.
Ma tu l'hai visto?
No.
Allora, fino a metà... è straconsigliato, cioè io ero sulla, cioè ero lì.
Io ho visto il trailer al cinema prima di Oppenheimer e devo dire che ho detto, ah però, effettivamente sembra interessante.
È super, io fino a metà pensavo, cazzo, che figata, che figata. Poi arriva la Burstyn, che vabbè non sto spoilerando nulla.
No, esatto,
nulla.
Si sa.
Ellen Burstyn che
fa lo stesso ruolo del...
Sì, fa sempre fa la madre che era protagonista dell'esorcista sì. originale, quindi insomma è un cameo straordinario, no? Che tu dici, cavolo, finalmente. Mm-hmm. Una volta che arriva lei diventa un film in funzione di... e perde tutto, però è interessante anche... ci sono dei colpi di scena molto interessanti anche da metà in poi.
Ho letto chi ha scritto è l'esorcista senza l'esorcista.
Sì, no, oddio...
Meno, va bene.
Meno, non è l'esorcista senza, perché l'esorcista senza l'esorcista comunque è una roba, è meno. Cioè da quando arriva lei diventa un teen movie.
Ok, peccato perché Blumhouse poteva essere un marchio, insomma.
Blumhouse è pazzesca, però ti dico, io lo consiglio anche perché c'è l'esorcismo doppio che c'è anche nel trailer, quindi non spoilerò, che è interessantissimo.
Regista che aveva già passato, diciamo, il rilancio
Gordon
di
Green.
Halloween, esatto,
sì.
E anche qui fa una trilogia,
Sì, sì, fa altri 2 film, pensa, l'ho scoperto quando abbiamo fatto il movie talk, perché io avevo visto soltanto quello, un ragazzo ha detto, guarda che tanto tornano, anche perché non dico, cioè c'è una cosa finale che è bellissima, io ho avuto i brividi alla fine.
Ah.
È veramente bella una scena finale, andate al cinema solo anche per vedere cosa succede alla fine, e ne vale la pena, però ti spiace per quei 40 minuti che potevano essere fatti meglio.
Va bene, diciamo, vogliamo convincere i miei amici che ascoltano questo podcast, che spesso mi dicono no, io l'horror no.
Ma l'horror è l'unica arte cinematografica che ti dà qualcosa in cui credere che non c'è. Cioè è l'unica cosa che si può avvicinare alla religione, non so perché la gente non si è innamorata dell'horror. Cresciamo con molta più violenza, già solo nella Bibbia c'è molta più violenza di quello che vediamo nei film, quindi non so per quale motivo la gente deve essere spaventata, però ci sta, lì si va a sensibilità, però conta che quando vai al cinema e vedi un film horror, quello che ti regala l'horror te lo porti a casa. Quando vedi un film d'amore finisce lì, cioè il film d'amore lo vivi già te. I film di guerra purtroppo vedi che sono più che attuali, e ci sono film e film, ma l'horror ti lascia proprio il cadeau, non so come dire.
Qual è il film che ti ha spaventato di più?
Sinister.
Perché?
Sinister, stupendo. Come non so dirti perché, ma è fatto davvero benissimo. Poi Tanoke è bravissimo. Insomma, Sinister, anche se alla fine non mi ha entusiasmato, è veramente studiato come Dio comanda.
Okay. Prossimo libro, quindi, dicevi quando?
No, voglia. Ha voglia. Guarda, c'è il mio editore che mi insegue.
Ci credo.
Ho scritto perché c'era il Covid.
Contrappasso 2, il ritorno.
La vendetta, ho scritto perché c'era il Covid, cioè stavo chiusa a casa.
Adesso ci sono troppe feste.
No, cioè adesso c'è il mondo fuori, faccio 18 lavori, non ce la faccio. Scriverò qualcos'altro sicuramente, ma di horror o comunque distopico, ma adesso è impossibile.
C'è un libro che vuoi consigliare a chi è piaciuto Contrappasso invece?
Guarda, X, La Maledizione.
H-E-X. Ok.
Sì, l'hai letto?
No.
È meraviglioso, è uno dei libri che mi ha colpito di più in assoluto negli ultimi, ma penso proprio in generale di genere, sto sempre parlando di genere, e sono molto ferita perché lui ha scritto altri due libri, l'autore è giovanissimo, e in Italia non c'è un editore che traduca, perché l'horror purtroppo vende poco e quindi nessuno investe. Il problema è che all'estero, su X, La Maledizione, stanno producendo una serie in America, la Warner. Cioè, pensa come noi siamo indietro, cioè arriveremo a tradurre i
quando
prossimi
uscirà,
libri quando uscirà la serie, quando io sto ancora qua che mi mangio le mani.
Va bene. Festeggerai Halloween?
Ma no. Chi festeggia Halloween?
Non so.
L'unica cosa per cui mi festeggiavo Halloween era perché potevo vestirmi tipo da infermiera sexy.
Va bene. Grazie, non ti rubo altro tempo, che so che tu sei sempre di corsa.
Un bacio.
Grazie, è stato un piacere, ciao. Se negli ultimi anni vi siete imbattuti nelle opere di Lucio Besana, ve ne siete accorti, secondo me. Ciao.
Ciao Claudio.
Benvenuto. Adesso parliamo di tutto quello che hai fatto per farci inquietare nella vita. Come si arriva a scrivere storie di paura, di inquietudine, di orrore?
Per la mia esperienza non ci si arriva, è una roba che è lì dall'inizio. È una sensibilità che è lì penso fin dalla nascita o fin da quando cominci a sviluppare qualche ricordo.
Ma dove era? Sotto il letto o nell'armadio?
Era nel corridoio. Vivevo in un appartamento che aveva un lungo corridoio buio ed è lì che hanno iniziato a uscire i mostri per me.
Tu sei nato a dicembre dell'82.
Esatto.
E quei migliori nascono sempre a dicembre, eh? Non lo dico perché sono nato anch'io in quel periodo lì, ma solo perché c'è nato Zero Calcare. dalla provincia di Lecco a Strasburgo?
Allora, dalla provincia di Milano in realtà sono nato all'ospedale di Lecco perché non c'erano più posti all'ospedale di Pinacchiate, a quanto mi hanno detto. Non mi ricordo se la storia sia questa. Però no, ho vissuto in provincia di... una volta provincia di Milano, adesso provincia di Monza e Brianza, nelle campagne fuori Milano, ecco. E poi sono andato a Strasburgo, sì.
Scrivi, insegni a scrivere anche?
Esatto.
Si può fare questa cosa?
Dipende. Io insegno a scrivere sceneggiatura, che comunque è una maniera molto codificata di scrivere, una maniera codificata di scrittura e che chiede allo scrittore un ulteriore passaggio per tradurre le proprie immaginazioni prima di metterle su pagina, che è quello di tradurle mentalmente con l'immaginazione in immagini e suono. E secondo me è un processo in cui, se sei aiutato da qualcuno, è un aiuto, come dire, non è un aiuto aneddotico, è un aiuto che può veramente accelerare il tuo processo di crescita creativa. Sulla prosa non credo che lo farei, perché non ho avuto insegnanti io sulla prosa, quindi credo che più la scopri da solo meglio è, meglio sia, più facile per te poi trovare la tua voce, ecco.
Ecco, perché tu dici prima, sono sempre vissute con me queste storie. Leggevo ieri un fumetto che mi ha colpito, nel quale c'era sostanzialmente un uomo in mare, mm-hmm. e faceva questo dialogo nel quale gli si diceva: vedi, tu è come se stessi cercando di afferrare l'oceano, no? Perché dentro la tua testa ci sono milioni, milioni, milioni di neuroni, che sono tutte idee che nascono, ma tu devi saper scegliere le gocce giuste.
Esatto.
Come si fa? Perché poi, quando per esempio tu hai fatto la tua raccolta di racconti, storie della serie Cremisi, non hai messo tutte le idee, cioè alcune le hai scelte, alcune le hai abbandonate. Come si capisce se un'idea è buona e una no?
dipende dal mezzo che stai usando per raccontare, perché per il cinema ci sono delle regole, in realtà, ci sono dei principi che definiscono una buona idea rispetto a un'idea meno forte. Soprattutto nel cinema industriale, nel cinema mainstream, ci sono proprio delle caratteristiche che un'idea deve soddisfare per poter arrivare al tavolo di scrittura e al tavolo di sviluppo di un film. Per quanto riguarda la prosa, invece, devo dire che le idee che ho buttato giù nelle storie della serie Cremisi sono arrivate in maniera piuttosto spontanea, in realtà. Mm. Ed è quello forse il mio filtro, l'unico filtro che uso quando scrivo in prosa, quindi quando sono più vicino alla mia voce di autore, ed è l'urgenza delle storie che racconto.
Io devo dire la verità, se avessi letto questi racconti anni fa probabilmente avrei lanciato il libro dal balcone, perché negli anni penso di aver un po' fatto pace con le mancate spiegazioni, no?
Sì.
Cioè, ripensando anche a tutta una serie di film che ancora oggi mi tormentano, ma stimolano, e che citando un maestro come 2001 Odissea nello spazio, ma anche cose un pochino più alla Donnie Darko. Cioè, se all'epoca, quando non c'era una spiegazione, dicevo, mannaggia, guarda questi che mi hanno fatto questa storia e poi non mi hanno... Invece adesso dico, benvenga, perché mi ha tenuto lì.
Se noti, per esempio, dei film che hai citato, Donnie Darko e 2001 Odissea nello spazio, senza spiegazioni funzionano meglio, in realtà.
È vero, perché ti stimolano, ti provocano, ti fanno ragionare, chiedono un passo in più a una visione passiva.
Esatto, danno molto spazio, in realtà, là dove manca la spiegazione c'è uno spazio dove può entrare la tua immaginazione e la tua capacità di riflessione. Naturalmente non va bene così per tutte le storie, se io scrivessi certo. Gialli e non ti dessi la risoluzione alla fine... Il libro puoi pure tirarmelo in faccia, non
okay. Qua siamo invece... Cosa c'è dentro questi racconti? Come lo spieghiamo a chi non l'ha letto, questo libro edito da Edizioni Hypnos?
Ma le storie della serie Cremisi sono racconti che parlano di zone. Zone dove le leggi della realtà smettono di seguire le regole a cui siamo abituati. Sono un po' come la zona di Stalker di Tarkovsky o come più recentemente quella di Annihilation di...
Alex Garland.
Alex Garland. Film. Del film. E Vandra Mira, l'autore del libro, sì. Quindi c'è un cinema, c'è un teatro, c'è un paese straniero che non esiste dove e attraverso questi luoghi il lettore è chiamato a incarnare un turista o uno spettatore. Li attraversa proprio con quello sguardo distaccato e con quella distanza di sicurezza che abbiamo quando siamo turisti in un paese straniero. E sono luoghi questi, la loro caratteristica principale è che accadono cose mostruose in questi luoghi, che però là, in questi posti, sono considerate normali.
La cosa forte di questi racconti sono i dettagli, cioè c'è quel particolare che ti porta fuori dalla linea della normalità, diciamo così.
Sì.
Non so se sei d'accordo.
Sì, quella è la tecnica narrativa che ho usato per creare un senso di irrealtà in situazioni che in realtà sono molto vicine alla realtà, non sono andato completamente nel surreale, ho preferito proprio prendere la realtà come la conosciamo e spostarla di un centimetro.
Che fa la differenza.
Eh sì.
In tanti leggevo tra le recensioni che hanno postato online del tuo libro, citano Thomas Ligotti.
Ah sì, lo so.
Poi ho visto che tu a Lucca ti presenterai proprio sul tema.
Allora, questa è una piccola storia, nel senso che sono rimasto un po' vittima di questa reputazione di uno scrittore che si ispira a Ligotti o che in qualche maniera è esperto di Ligotti, perché durante la presentazione della storia della serie Cremisi ho ammesso di essermi fatto ispirare da alcuni racconti della raccolta Teatro Grottesco, perché lì Ligotti dimostra la vera abilità di alterare la realtà del lettore. Teatro Grottesco, secondo me, è la raccolta più potente dell'autore di Detroit, e quando leggi alcuni racconti veramente hai la sensazione che la realtà si modifichi attorno a te. Quindi io ho studiato le tecniche che ha usato e le ho impiegate nella serie Cremisi.
Un altro che l'ha citato è l'autore di True Detective, non so se l'avete letto insieme.
Nick Pizzolatto?
Sì.
No, è un po' che non ci sentiamo, È un po' invidioso dei miei successi di scrittore.
Lo so, e anche di autore cinematografico.
Esatto, gli brucia. C'è da dire che però Pizzolatto, per esempio, rispetto a Ligotti, ha in qualche maniera il suo approccio a Ligotti è molto più superficiale, cioè lui ha preso alcuni dei concetti più altisonanti della filosofia di Ligotti e li ha messi in bocca a un personaggio. Ma secondo me la sua produzione, soprattutto la prima stagione di True Detective, che è quella ispirata fortemente a Ligotti e in generale alla letteratura weird, secondo me non riesce a creare quell'alterazione di realtà che è quello che definisce poi Ligotti come autore.
Si può scrivere anche un libro, io me lo chiedo sempre questa cosa, come a due mani, anzi allora, a quattro mani.
Allora, dipende, nel senso che nel caso
dell'innocenza... Perché tu l'hai fatto con, esatto, l'innocenza del buio.
Con l'innocenza del buio l'ho fatto perché comunque io e De Feo, che è il coautore del libro, avevamo molto chiari quelle che erano le competenze di entrambi, nel senso che Roberto è un regista, è lui che ha avuto l'idea centrale del libro, è lui che ha fatto un primo sviluppo del soggetto su una decina di pagine, però sapevamo nel momento in cui avremmo dovuto scrivere il romanzo che ero io lo scrittore di prosa dei due. Quindi lui, fondamentalmente noi ci siamo messi d'accordo su quelli che erano i presupposti del libro, il vero rimpallo, la vera scrittura in qualche maniera a due è stata sui primissimi capitoli, poi in realtà ho preso io le redini e sono andato avanti.
Perché è diventato un libro e non un film?
Perché è molto difficile produrre una storia come questa.
La vogliamo spiegare un attimo?
Allora, la storia viene in realtà da alcuni casi documentati. Non so se poi verificati dalla scienza, ma documentati.
Da una storia vera. Sai come ecco. Il trailer.
Sì.
Tratto da una storia vera.
E purtroppo
ispirato da fatti realmente accaduti.
Purtroppo aspettatelo. Ci sono stati diversi casi, credo che siano 5.000 nella storia, di bambini, sono soprattutto persone molto giovani, che ricordano, nei primi anni della loro vita, dettagli di vite precedenti. Questi dettagli molto spesso sono stati verificati e sono stati in qualche maniera appurati come veri, cioè c'è un bambino che è stato portato in quella che lui ritiene sia la casa in cui ha vissuto nella vita precedente e effettivamente riusciva a ricostruire dove era il mobilio, alcune delle cose che erano avvenute lì dentro e non poteva saperlo.
Wow.
Naturalmente però questi bambini incontrano lo sperimentatore, incontrano il ricercatore molto avanti nella manifestazione di questi fenomeni, quindi non si può stabilire, è molto difficile stabilire con sicurezza che non siano stati in qualche maniera educati o imbucati. Però ci sono altri segni, per esempio il fatto che la persona che questi bambini portano sul corpo delle cicatrici che rimandano alla ferita mortale della persona che erano stati prima. Ci sono persone che per esempio sono state uccise con una fucilata e i bambini hanno una serie di voglie sul petto che ricalcano i fori dei proiettile, per dire.
Ok.
Quindi questa è la casistica da cui siamo partiti.
Adesso ho già la pelle che si sta agitando, sì?
E in questo libro quindi parla di quattro bambini dei giorni nostri, quattro ragazzini dei giorni nostri, ciascuno con i propri sacri problemi, che vengono raccolti, questi quattro ragazzini hanno memorie di una vita precedente vissuta un secolo prima in cui erano quattro orfani che si sono ritrovati in un istituto in realtà che accoglie degli orfani nei locali di un castello sulle Alpi piemontesi e quindi c'è uno sperimentatore che raccoglie questi quattro bambini nel presente e li porta nel castello dove ricordano di aver vissuto 100 anni prima, sotto l'ala di una, fondamentalmente di una protettrice di nome Madame Poitier. All'inizio tutto sembra bello perché questi ricordi sono estremamente idillici, l'esperimento funziona, i ricordi dei ragazzini erano incompleti ma da quando arrivano al castello iniziano ad arricchirsi, inizia a comporsi veramente un puzzle più completo di quello che è successo 100 anni prima, ma insieme a questi ricordi si risveglia anche un'entità maligna che vive sotto il castello e che vuole completare i crimini e errori innominabili che aveva iniziato a perpetrare 100 anni prima, ecco. Questa è la storia di Innocenza del buio.
E qua invece l'etichetta che vi hanno messo addosso è quella di Stephen King.
Sì, perché purtroppo non si scappa, perché la collana macabra...
che non è una brutta comunque etichetta.
No. Perché la collana macabra, che è stata creata da Federica Graceffa per Sperling, è dedicata proprio in omaggio al re di Bangor. Quindi la storia che Roberto aveva trovato per la serie si prestava benissimo a un libro sulla scia di Stephen King, perché con le ispirazioni di Hill, è una storia che è molto simile a It per sì. la struttura, per la doppia linea temporale, che poi per le due linee temporali che alla fine poi coincidono, eccetera, eccetera.
E adesso viaggio nel tempo e inserisco questo pezzo di podcast nella puntata che abbiamo fatto proprio su Stephen King, così abbiamo la ciliegina sulla torta. Senti, questa matrigna di cui parli mi fa pensare un po' anche alla mamma che c'è in The Nest.
Sì, è un personaggio che torna, questo è un personaggio che era già presente nel soggetto iniziale di Roberto, soprattutto nella sua incarnazione più umana, sull'incarnazione mostruosa sono stato io a divertirmi invece. Ed è, sì, è una figura che torna spessissimo nel suo immaginario. Per esempio c'è la madre matrigna sia in The Nest che, se a guardar bene, anche in A Classic Horror Story.
Io devo dirti la verità, quando ho visto The Nest al buio, nel senso non al buio in casa, ma al buio nel senso che non ne sapevo nulla, ho fatto l'applauso alla fine. Complimenti, bravi.
Grazie.
Miglior esordio horror italiano al botteghino.
Sì.
In un periodo, tra l'altro, dove non era proprio...
È uscito tipo a Ferragosto, quindi è uscito in un periodo veramente non clemente, ecco.
E ha fatto il botto. Non se n'è parlato a sufficienza, secondo me, di questo film, perché sotto tutti i punti di vista una chicca.
Ma non solo perché l'ho scritto, però sono d'accordo con te che il film che è uscito, sono tuttora molto fiero del film che abbiamo fatto.
Guardatelo, perché è veramente un gioiellino. Possiamo sintetizzarlo senza spoilerare troppo?
Ma The Nest è una storia gotica su un ragazzino che vive in una tenuta nobiliare, in una bellissima tenuta nobiliare, sotto le amorevoli cure di sua mamma. Questo ragazzino non ha mai visto il mondo esterno. Andando avanti con il film ci rendiamo conto che è stato convinto che il mondo esterno è un posto dove non vale la pena andare. Quindi iniziamo a capire che questo ragazzo probabilmente viene tenuto prigioniero lì dentro. L'arrivo di una ragazzina che viene assunta come domestica nella tenuta inizia però a fargli venire il desiderio di uscire, o con quantomeno di liberarsi dal giogo materno. Naturalmente il sistema che lo sta tenendo prigioniero nel castello non è contento di questa cosa e cercherà di fermarlo.
Sì, e devo dire che c'è dentro un equilibrio di tanti elementi meraviglioso. Sia a un certo punto, io cito solo il fatto che a un certo punto si scopre la musica, che secondo me è una cosa meravigliosa in questa storia. Dopo questo avete fatto anche Classic Horror Story, che anche qui, questo invece è molto citato in tutte le liste horror, sì, da sì, non sì. perdere, spopola in Italia e all'estero, ha diviso molto la critica, ne avevo parlato tra l'altro anche un anno fa nell'episodio 45 di Jugend, perché è venuto a trovarci Paolo Strippoli. Qua poi si spreca sempre quella frase, non sembra un film italiano, anche se è italianissimo, nel senso che i temi e i concetti sono molto made in Italy.
Sì, sono molto made in Italy. È vero anche che però lo stile del film comunque è uno stile più internazionale. Allora, A Classic Horror Story è un film in cui mi riconosco meno che The Nest, perché The Nest, il mio contributo alla sceneggiatura di The Nest è stato molto molto forte. Su A Classic Horror Story ero il supervisore, quindi fondamentalmente un capo cantiere. Ma molte delle idee che hanno reso forte il film vengono da, per esempio, Milo Tissone o Paolo Strippoli, che hanno cosceneggiato il film. Per me A Classic Horror Story è stata la prima sceneggiatura che scrissi per Roberto nel 2013, quindi in qualche maniera è un film a cui sono legato, perché è il primo film dell'orrore che ho scritto per il cinema. E lo trovo anche un modo per sfogare, per sfogare alcune delle voglie che ti vengono quando scrivi horror, perché ripercorrere come sceneggiatore i grandi classici come Non aprite quella porta o La casa è molto soddisfacente, facendoli in una cornice di meta ed è stato un film divertente da scrivere, è stato un film divertente e soddisfacente. Sono anche abbastanza soddisfatto del film che ne è uscito, soprattutto dell'ultimo terzo, dove il film ha le sue svolte, i suoi momenti di follia più forti.
Va bene, insomma, guardatevi anche questo per Halloween. E a proposito di andare a prendere i capisaldi e rivisitarli, cosa vuoi consigliare agli ascoltatori di Jugend?
Allora, io vi consiglio una serie che c'è adesso, che in questo momento è disponibile su Netflix, che è The Fall of the House of Usher, di una serie creata da Mike Flanagan, che ci aveva già regalato The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor.
E scusami, la devo citare perché è la mia preferita, Midnight Mass.
Ah, bella anche quella, molto bella anche quella. Mike Flanagan è un regista horror di grandissima sensibilità, è uno che sa far paura ed è anche un regista di grande classe. Per esempio io sono magari fuori dal coro, trovo che il suo Doctor Sleep è veramente un degno seguito allo Shining di Kubrick.
Non sei solo, perché qua abbiamo appunto ospitato un fan del film e ne abbiamo parlato. Qua va a prendere Edgar Allan Poe.
Esatto, lo va a prendere Edgar Allan Poe, va a prendere in realtà tutte le opere di Edgar Allan Poe, non soltanto La caduta della casa Usher, e riesce a creare un universo attorno a questa alla sensibilità di quest'autore, come aveva già fatto in parte con Hill House e con Bly Manor, che erano tratti da Shirley Jackson e da Henry James. Perché consiglio The Fall of the House of Usher? Prima di tutto per la qualità della scrittura, della regia e delle interpretazioni, cioè questa è una produzione fatta da gente che ci crede, che sa come far paura, è scritta tra l'altro molto molto bene, ci sono dei momenti, ci sono dei monologhi che sembrano usciti da un film di Adam McKay, per quanto sono corrosivi e per quanto sono veramente ficcanti.
Lui ha la sua squadra, cioè gli attori sono più o meno sempre quelli.
Sono sempre quelli, tra l'altro è una roba veramente inquietante vedere il bambino di E.T. che fa i ruoli che gli dà Mike Flanagan. Cioè, perché uno dei suoi attori feticcio è l'interprete di Elliot in... Henry Thomas si chiama lui.
Non sapevo fosse il bambino di E.T., non avevo il collegamento, mi mancava.
Sì. Sai quello che si fa? Ecco, quello che si fa quasi tagliare in due in The Fall of House of Usher è il bambino di E.T. Quindi sì, ha le sue facce che tornano di serie in serie e ti sembra, questo crea anche una familiarità con il suo universo. Ma quello, uno dei motivi per cui, forse il motivo più forte per cui consiglio questa serie è il meraviglioso lavoro di adattamento che ha fatto sulle opere di Poe. È riuscito a prendere alcuni dei capisaldi dell'autore, come per esempio La maschera della morte rossa, Il gatto nero, La sepoltura prematura, Il barile di Amontillado e la caduta della casa Usher, e è riuscito a veramente intesserli in un universo narrativo che tiene e che mantiene la poetica di Poe, applicandola però a una storia, a una saga familiare che tocca a temi urgenti e contemporanei, perché qui siamo nel campo, più o meno nello stesso mondo di una serie come potrebbe essere Succession, siamo nel mondo degli ultra ricchi, siamo nel mondo di una famiglia che tiene una compagnia farmaceutica e che ha scatenato per profitto un'epidemia di oppiomania. È la stessa cosa che è successa in America, questa è una storia molto simile alla realtà, è quello che ha fatto la famiglia Sackler in America, vendendo un farmaco che dava dipendenza tanto quanto l'eroina e quindi scatenando un'epidemia di eroinomania sul territorio americano, che ha fatto milioni di morti. Qui siamo nello stesso scenario, è una famiglia, quindi una famiglia di criminali, fondamentalmente, ma di criminali iperprivilegiati, che incontrano puntata per puntata in qualche maniera le conseguenze spettrali o meno delle loro malefatte.
E qua tanti sottolineano il fatto che sia una serie dove non c'è un personaggio con cui legare da spettatore, perché sono tutti in qualche modo riprovevoli.
Sì, ed è quella però è l'abilità di Mike Flanagan, perché per quanto questi personaggi siano repellenti dal punto di vista morale, lui comunque riesce a trovare sempre con ognuno di loro un gancio umano perché tu stia con loro, perché non li guardi semplicemente per la loro sconfitta, senza però mitizzarli.
Edgar Allan Poe nel 2023 quindi ha ancora molto da dire.
Ma Edgar Allan Poe avrà sempre tanto tanto da dire, come tutti gli scrittori.
Ha ispirato saggi, opere d'arte, brani musicali, film, videogame e anche serie TV.
Secondo me comunque la cosa migliore resta leggere il Poe originale della prima metà del 1800, perché lì è la potenza lì c'è tutta la potenza delle sue immagini.
Hai un racconto, se uno ti dicesse quale leggo?
Per me è Il gatto nero, seguito a stretto giro dalla maschera della morte rossa e dal crollo della casa degli Usher, sì.
Avevi un altro motivo da dare per questa serie?
Perché siamo in quest'epoca in cui sembra che i cattivi vincano sempre, qui invece Flanagan ripropone una visione più lucida, più vicina alla natura umana di questo genere di storie, dove questa famiglia di persone estremamente avide e del tutto prive di scrupoli incontrano quella che è una punizione non legale, non terrena, ma in qualche maniera, non direi soprannaturale, ma interiore, psicologica, più che altro. la trovo una grande finezza e lo trovo anche, insomma, un payoff che un po' ci siamo meritati in questi tempi di mostri che vincono sempre. Ecco.
Invece che cos'è Le ombre dei vivi e dei morti?
Le ombre dei vivi e dei morti è un romanzo breve che uscirà per zona 42, un mio romanzo breve che uscirà per zona 42 verso la fine di novembre, credo. È un romanzo che si ispira alla storia della Val Chiamonica, alla storia industriale della Val Chiamonica, che segue una famiglia di operai che costruiscono l'impianto idroelettrico della Val Chiamonica dalla diga fino alle centrali e i loro rapporti con delle creature antichissime che abitano la valle, le ombre, e del modo in cui queste creature influenzano spesso in maniera catastrofica la loro vita. Naturalmente la valle del racconto non è la Val Chiamonica, è una versione astratta della Valle Reale, il racconto ha un'ambientazione che potrebbe essere internazionale, ma mi sono fortemente ispirato alla storia della nostra Val Chiamonica.
E che etichetta vuoi per questo libro?
È un folk horror.
C'è un autore che ti possiamo
allora non lo dirò, no, più neanche sotto tortura.
Esatto,
però...
esatto. Va bene, ti chiedo solo cos'è che ti fa paura?
A me la cosa che spaventa di più è la perdita di identità, è la perdita di un ruolo, è quello, sì.
C'è qualcuno che possiamo dire, lui è il nuovo Lucio Besana?
Ma considerato che sono emerso 2 anni fa, dagli tempo di...
Aspettiamo un attimo.
Però ci sono degli autori che sono venuti prima di me, che consiglio senza problemi, che sono Luigi Musolino, grandissimo autore horror italiano, Francesco Corigliano, idem, Ivo Torello e Paolo Di Orazio, che è un tesoro nazionale, è un autore splatterpunk italiano che ha scritto libri che hanno fatto incazzare anche i parlamentari.
Quindi ha merito una medaglia.
È un grande, grande scrittore, Paolo. Ma Luigi, Francesco, Paolo, Ivo, da leggere per me.
Benissimo. Grazie mille, Lucio, è stato un piacere.
Piacere mio. Ciao, ciao. Fabio.
Ciao, ciao. Che bello avere qui a Jugend Cristina Resa. Ciao.
Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
Grazie a te. La trovate su IGN Italia, parla di cinema, di serie TV, di videogame.
I cavoli miei.
I cavoli suoi, che sono quelli più interessanti. Poi alla fine io l'ascolto sempre nel podcast Incompetenti, che possiamo definirlo, è uno simoro incompetenti, perché invece siete competenti.
Bah, non lo so, siamo 4 scemi che si ritrovano e... parlano e a volte bisticciano sul cinema, però alla fine non lo so se vi
però
piace.
Lo fate bene.
Speriamo.
Lo dico io. Dai.
Ok,
dico io
non lo voglio, okay, non lo voglio dire io, no, vabbè, speriamo.
Va bene, esperta di folklore anche, posso dirlo?
Sì, di folklore, di folk horror soprattutto. No, ma in realtà perché nella mia vita precedente, dico sempre che ho studiato quelle cose che nei film horror ti fanno fare una brutta fine.
Ah, ok, invece in questa vita le hai solo sfiorate.
Esatto, in questa vita le guardo e
le
basta.
Le pratichi.
Non lo so, le guardo, mm. Però non le pratico.
No, niente, magia nera non...
No, niente. Non però provato. Ho fatto una tesi su fantasmi ed esorcismi, nell'antica Mesopotamia. E ho così detto anche Mesopotamia in questo podcast.
Quindi hai tutte le caratteristiche per parlarci in questa puntata, tema paura, horror, Halloween, di...
Del Signore del Male, Prince of Darkness di John Carpenter del 1987.
Perché parliamo di questo film qui oggi e che cos'è questo film?
Allora, iniziamo con dire che cos'è questo film. È il secondo film della trilogia dell'Apocalisse di John Carpenter, quindi che forma questo gruppo di film insieme alla Cosa dell'82 e Il Seme della Follia del 94. E diciamo che ho deciso di parlare di questo film perché... tu mi hai detto che il tema di questa puntata è la paura, in senso generico. E allora nella mia testa ho pensato, qual è il film che più di tutti secondo me parla di questa emozione umana? E cioè nel mio cervello come un imprinting è scolpita la frase di Lovecraft famosissima che dice che la paura più potente è quella dell'ignoto.
Okay.
E diciamo che questo film per me ha trasformato questo concetto in immagini e soprattutto poi ne parleremo suono.
Ok.
E quindi è un film che parla di paura. E
ma ti chiedo, visto che l'hai
anche
citato...
Uno dei miei film preferiti di Carpenter, e considerando che Carpenter è il mio regista preferito tipo da sempre...
Qua siamo proprio nel tuo Olimpo,
esatto,
privato.
Esatto.
Ma visto che l'hai citato, perché si arriva sempre a Lovecraft?
si arriva sempre a Lovecraft, perché comunque secondo me è uno dei pochi scrittori che ha trattato l'horror, in ogni caso questa materia narrativa, in maniera diciamo completamente diversa da chiunque altro, e alla fine ha settato un mood, diciamo, e soprattutto il suo tipo di horror è un horror che si avvale di non del di Mezzucci, no, è un horror che va nella profondità della paura, e secondo me è per questo, perché lui parla sostanzialmente in qualsiasi racconto di questo tema qui, della paura che si annida nell'animo umano fondamentalmente.
C'è un suo testo che vuoi consigliare? Se uno non avesse mai letto niente...
Ma io direi... Forse Dagono, La casa stregata. Comunque ma ci sono dei racconti che sono migliori di altri, anche il racconto da cui è tratto Reanimator di Stuart Gordon. Anche forse il colore venuto dallo spazio.
Okay.
Allora, diciamo che alcuni sono più di fantascienza, altri hanno delle venature più horror. Però ecco, lui riesce sempre nei suoi racconti a unire questi due elementi, quello della fantascienza e quello dell'horror più puro. E quindi forse sì, il colore venuto dallo spazio, forse vi consiglierei.
Ok, torniamo sul Signore del Male, che nella trilogia è forse quello meno considerato.
Sì,
anche.
Esattamente, e se è lo meno considerato, secondo me le persone sbagliano nel considerarlo meno, anche perché poi diremo uno dei motivi per cui lo consiglio è proprio questo, perché okay, è un film estremamente importante sia all'interno della trilogia dell'Apocalisse, sia per nella produzione, cioè nella filmografia di Carpenter. E non lo so, vogliamo dire a chi non l'ha visto di cosa parla?
Prego.
Il film è ispirato ad alcuni libri di fisica quantistica letti da Carpenter nel periodo in cui poi ha scritto la sceneggiatura. Tra l'altro, questo è un film, è l'unico film di questa trilogia, di questi tre film, sceneggiato da Carpenter con lo pseudonimo di Martin Quatermass. E questo
sì,
è un piccolo easter egg che ha a che fare con uno dei motivi per cui lo consiglio. Quindi suspense lo dico dopo.
Va bene.
Carpenter scrive il suo film di possessione, però alla maniera di Carpenter, quindi è lontanissimo dal Christian horror a cui siamo abituati, anche dal cinema mainstream. È molto critico nei confronti della religione e della Chiesa, ci sono un paio di stoccate e niente male, e soprattutto lui vuole fare qualcosa di diverso rispetto a tutto quello che c'è in giro. E quindi Prince of Darkness, esattamente come i racconti di Lovecraft, si colloca a metà tra horror e fantascienza. È successo anche con La cosa. Come è successo con La cosa, anche qui il film è un ibrido tra horror e fantascienza, e anche in questo caso è raccontata una situazione d'assedio, uno dei temi principali nel cinema di Carpenter, anche un device narrativo. Per chi non sa nulla della trama, praticamente un prete cattolico, che è interpretato da Donald Pleasant, invita un fisico quantistico, che è interpretato da Victor Wong, e i suoi studenti a indagare sulla natura di uno stranissimo manufatto che è custodito praticamente nei sotterranei di una chiesa a Los Angeles, è costruito in realtà da secoli da una confraternita che si chiama Confraternita del Sonno. E questo enorme cilindro, si tratta di un enorme cilindro con un liquido verde che gira vorticoso, che è datato al carbonio a 7 milioni di anni praticamente, e può essere aperto solo dall'interno. Ed è inutile dire che all'interno qualcosa. All'interno sta succedendo qualcosa che avrà anche effetti sul mondo esterno. Non voglio spoilerare, però succede il merdone. Vabbè,
ecco,
questo è il termine tecnico, no?
Vai a scherzare con queste cose.
Vero?
Poi ne paghi sempre le conseguenze.
Esatto.
E in che modo? Vuoi andare anche con i tre motivi direttamente?
Sì, sì, sì. Allora, quindi ricapitoliamo un secondo. Il Signore del Male, quindi, è un film d'assedio, un horror demoniaco, un film di fantascienza, e tra l'altro nel film noterete alcune dinamiche, si notano alcune dinamiche dei film degli zombie, quindi diciamo che è tanta roba. E
io ho segnato questa formula, non so se me la confermi. Unità di luogo, praticamente.
Sì.
Paradosso temporale.
Ah sì, assolutamente.
E contagio virale, cioè come fai a non guardarlo? Un film,
esattamente, cioè un film è un film, e tecnicamente è un horror demoniaco di possessione, quindi è assolutamente unico nel suo genere.
Con un interessante punto di vista sulla natura di Cristo.
Sì, esatto, ma quello è più un divertimento che altro, perché a Camper te frega poco di questa cosa. Lui interessa il tema della scienza per spiegare la religione, che è una cosa secondo me molto molto interessante, e tra l'altro ha anche origini allo cinematografico, anche quelle interessanti. folk horror, parliamo dopo.
Ok.
E i tre motivi, allora cominciamo da... dal fatto che, come ho detto prima, è un film che secondo me parla della paura, la domanda è fa paura, quello è sempre soggettivo, cioè per me un buon horror non deve necessariamente spaventare, almeno non sempre, deve mettere in scena la paura a diversi livelli con diversi intenti. E quindi io lo definisco il film più lovecraftiano dei film non tratti da un racconto di Lovecraft,
okay.
E allo stesso tempo è più lovecraftiano di quelli effettivamente tratti da Lovecraft. Perché, cioè, compresi i cult indiscussi, come dicevo prima, come Reanimator, che amo tantissimo, il film di Stuart Gordon, però siccome questo è più lovecraftiano, perché lo è? Perché secondo me principalmente riesce a trovare l'atmosfera giusta, perché si tratta di uno dei pochi film che sia mai riuscito a trasportare sullo schermo sia quella paura dell'inconoscibile, perché se ci pensi, spesso nelle storie di Lovecraft c'è un personaggio che è solitamente un accademico, un ricercatore, che nel tentativo di conoscere l'inconoscibile, che per antonomasia è impossibile, ci si perde dentro. E in Prince of Darkness riesce praticamente a rendere quella dimensione accademica, perché ci sono i ricercatori che studiano sto manufatto che non si capisce da dove venga, ed è praticamente una dimensione legata alla ricerca. Io sinceramente questa cosa l'ho trovata solo in altri due film, che però sono dei fan film prodotti dalla Howard Philip Lovecraft Historical Society, che hanno un ritmo però totalmente diverso e sembrano fin dagli anni 40, quindi questo...
Qua ti chiedo, a proposito della realizzazione, visto che lui aveva un budget modesto per colpa di Grosso Guaio a Chinatown, che aveva floppato al cinema, che è una frase che faccio fatica a dire, nel senso che per noi che l'abbiamo amato
sembra impossibile.
Visto oggi, a livello appunto visivo, regge?
È una bomba e tra l'altro... Questo mi porta a parlare del secondo motivo. Diciamo che il film viene considerato da molti, come abbiamo detto prima, un Carpenter minore, e in realtà sicuramente, cioè, sbagliano, esatto. Molti sbagliano.
Senza discussione su questo.
Il risultato estetico, visivo, è puro Carpenter, perché io, allora, dal punto di vista visivo è un film che definirei concreto e materico, cioè che mette in scena esattamente l'idea estremamente artigianale del cinema di Carpenter, e il basso budget dà l'occasione a sia Carpenter sia al supervisore degli effetti speciali Robert Grasmer, che tra l'altro recita nel film, perché così avanzava una parte, in una parte anche abbastanza grossa, ma così
scusi,
non l'ha mai
recitata. Lei che passa di qua, venga un attimo.
Li porta a trovare soluzioni.
Come con Alice Cooper.
Esatto, sì, vabbè, non abbiamo, cioè, quello bisogna dirlo così, c'è Alice Cooper in questo film, quindi è già un motivo in più, bonus. Praticamente li porta a trovare delle soluzioni astute, per certi versi assolutamente incoscienti, da cinema ovviamente degli anni 80, per rendere delle cose che altrimenti non si sarebbero potute fare, come ad esempio c'è questo specchio che diventa praticamente un portale, e loro lo hanno realizzato con una piscina di mercurio. Davvero. Wow. E lo dicono sempre, cioè Carpenter nelle interviste dice, ve lo dico, ma lo dice a nessuno, interviste che vedono. Ed è una roba che, a parte che è una roba assolutamente folle, che poteva andare male perché il mercurio è tossico, però questa cosa delle soluzioni bizzarre, anche comunque il trucco e gli effetti speciali, diciamo, pratici, sono pazzeschi, secondo me invecchiano molto poco in generale quando sono fatti bene. E il film, essendo che più si riduce il budget, più trovi delle soluzioni interessanti. E tra l'altro questa storia del budget è interessante perché si colloca proprio in una fase centrale della carriera di Carpenter, perché praticamente lui, dopo Grosso Guaio a Chinatown, che era una produzione al livello con una major, sceglie di tornare alle produzioni indipendenti proprio con questo film qua, con Il Signore del Male, perché riesce a strappare un accordo con Alive Picture, che è la compagnia di produzione, avendo il controllo completo, il controllo creativo completo dell'opera e della cosa che vuole, no? Quindi abbiamo, dopo Grosso Guaio a Chinatown, un'opera in cui ritorna al cinema indipendente e fa quello che vuole, e scrive il film, dirige il film, ovviamente fa la colonna sonora insieme al suo collaboratore di sempre, Alan Howard, ed è un film profondamente di Carpenter, in cui lui dice all'industria che vuole fare quello che gli pare e è importante anche per quello, cioè per quello che dico, non è un film minore di Carpenter, tra l'altro lo fa con un cast di habitué dei suoi cinema come Pleasant, Wong, o c'è anche Dennis Dunn da Grosso Guaio Chinatown in questo film. quindi praticamente in famiglia,
la sua family, ecco, esatto,
fa il film con gli amici e fa il film che vuole fare, lo scrive lui e fa tutto quello che vuole, quindi è un film di Carpenter purissimo, quindi è il secondo motivo per questo.
Andiamo col terzo?
Il terzo motivo, che è un film estremamente popolare, è un horror anni 80 e si vede, però, e funziona quindi a dovere come intrattenimento, è anche piuttosto gore in ogni caso, ha un lato molto splatter, quasi da B-movie, in cui tra l'altro io ci vedo sinceramente anche l'elemento del melt movie, che sono quei film a bassissimo budget in cui la gente si scioglie in sostanza. E però a differenza di Carpenter, quando lui va nei territori del disgusto lo fa con estrema consapevolezza del mezzo, no? Quindi è raffinatissimo, usa questa cosa del cinema iperpopolare però ovviamente alla maniera di Carpenter, però è anche un film incredibilmente ricco di riferimenti al cinema inaspettato, no? C'è questo riferimento ultra cinefilo, perché prima quando ho citato Lo specchio che diventa un portale, no? Quello fatto col Mercurio, sono chiarissime le influenze sia tematiche sia tecniche all'opera del drammaturgo poeta regista Jean Cocteau, e in particolare al suo Orfeo, che è l'adattamento cinematografico del mito di Orfeo, in cui c'è questo tema dello specchio che rappresenta una porta per andare al regno dei morti, anche lì fatto con soluzioni diciamo visive e incredibili, e questo è un riferimento che non ti aspetti di trovare in un film come Il Signore del Male, ma più di tutti Il Signore del Male c'è un omaggio diretto a Nigel Neal, che è un autore di film di fantascienza di diverse serie TV della BBC degli anni 50-60, e infatti lo pseudonimo di Carpenter per firmare la sceneggiatura riprende uno dei più famosi personaggi di Neal, che è Quatermass, anzi tra l'altro proprio la storia viene influenzata da alcuni film con questo professor Quatermass, e ce ne sono un paio in cui praticamente il male antico si rivela avere natura extraterrestre comunque, e quindi praticamente lui omaggia Nigel Neal, e tra l'altro nel suo film inserisce il tema dell'indagine scientifica sul paranormale, che riveste un ruolo importantissimo in un altro filone, che è appunto quello del folk horror. E chi mi conosce sa che sono ossessionata e dovevo dire folk horror almeno 5 volte in questo podcast.
Giusto.
Però praticamente uno dei modelli fondamentali, ed è un film che io tendo sempre anche a consigliare parallelamente a Signore del Male, è The Stone Tape, che è un film della BBC del 72, diretto da Peter Sasti e proprio scritto da Nigel Neal, in cui il motivo folclorico si accompagna a quello fantascientifico, e alcuni ricercatori, diciamo, praticamente scoprono che un gruppo di pietre è capace di registrare immagini dal passato, no? Come apparizioni fantasmagoriche. Bello. E questa cosa nel Signore del Male viene ribaltata, è il suo reciproco, no? I messaggi di avvertimento, quelli del sogno, This is not a dream, no? Arrivano dal futuro apocalittico, e sono praticamente inviati attraverso, no, particelle nello spazio, come una trasmissione video che viene percepita nei sogni. E questa cosa assolutamente è ispirata a The Stone Tape. E tra l'altro, cioè dichiaratamente, perché tra l'altro avendo scelto comunque quello pseudonimo, poi mi sembra che ci sia anche una Neal University, comunque in ogni caso è...
Punta il dito lì.
Quindi anche comunque Il Signore del Male non lo dire mai, e invece ha origini dal folk horror inglese degli anni.
Tutto torna, esatto. Va bene. La nostra logica collassa a livello subatomico tra fantasmi e ombre.
Esatto, ed è una roba assolutamente, cioè a parte che è la frase che racconta il film meglio di quanto possa fare io con 100.000 parole.
Beh, meglio di così era difficile, dai.
Esatto, vabbè. Però è quello, è proprio Lovecraft, cioè è qualcosa di inconoscibile, no? Quindi la nostra mente, pur scientifica, non può percepire questa dimensione, ed è il motivo per cui i personaggi di Lovecraft impazziscono anche, tra l'altro.
A proposito di personaggi, scorrevo l'elenco, ho visto il nome Loomis. Mi ha aperto tutta una serie poi di reference.
Vabbè, ma perché te l'ho detto, è un film che contiene altri film, c'è Donald Pleasant, è proprio un'opera centrale secondo me nella filmografia di Carpenter.
Quindi la recuperiamo, dai.
Sì, quindi è da recuperare e poi se non vi è piaciuta potete venire a insultarmi.
Ah, certo, giusto. Vengono a cercare sui social, no, poi si va solo per insultare la gente, quindi.
Esatto, ma poi soprattutto io dico anche come film horror, secondo me funziona molto bene perché non è allora non vi aspettate ovviamente il Luna Park perché non lo è. Diciamo che è più una costruzione della tensione e dell'inquietudine, però non alla maniera del post-horror contemporaneo, è molto è un film anni 80, si vede, però i personaggi in Prince of Darkness non si urla e non lo fanno neppure i personaggi, cioè rimangono annichiliti e impietriti di fronte all'orrore.
Jumpscare?
Non ce ne sono ovviamente, no, è un film molto, tra l'altro è un film molto lento, tutta la tensione è costruita, e questo è puro Carpenter, con la musica, ecco una cosa che mi sono dimenticata di dire, perché praticamente i film di Carpenter, secondo me, al 50% sono fatti dalla musica. Lui comunque, non solo la colonna sonora, sto parlando proprio di sound design.
Mm-hmm. Una parola che non c'era all'epoca.
Una parola che non c'era all'epoca, perché il sound design è stato inventato dopo, però lui eccelle in questo campo, pur non essendo...
Non sapendolo, ancora, esatto, lo faceva bene.
Esatto, perché lui crea mondi coi suoni, no? Quindi imposta l'atmosfera, prepara il pubblico con dei suoni, che ne so, bassi, poi enfatizza dei precisi momenti, quindi ci sono delle scene in cui è tutto fermo, i personaggi, anche tipo le persone possedute, sono ferme, però tu sei in ansia, quindi lui crea la paura non solo attraverso l'immagine, anche quando è statica, ma attraverso il suono, e questa secondo me è una grande lezione di cinema dell'orrore.
Grazie Cristina.
Grazie mille.
Se c'è nell'universo un ordine, non è quello che avevamo in mente.
Esatto.
Ci salutiamo così?
Sì, ci salutiamo così, è giusto.
Grazie mille, andiamo ad ascoltare ancora Gli Incompetenti, ciao!
Grazie, ciao!
C'è un regista, secondo me, che forse sintetizza in sé Halloween. Adesso ne parliamo. Do il benvenuto a WS Simone Soranna, ciao!
Ciao, Gario!
Long Take, ricordiamolo.
Sì,
Long Take?
Long Take è un sito di cinema dove ci divertiamo a trasmettere la nostra passione.
Seguiteli.
È una descrizione un po' così cacciarona, però di fatto noi siamo cacciarona.
È bella fatta così. E tra l'altro si può anche adattare a Jugend, quindi magari un giorno, se qualcuno me lo chiede, posso usarla come definizione. Non
Perfetto.
Dico sito, dico podcast.
Alla grande.
Dico cinema, dico varie cose. Troppo
puoi usarla senza problemi.
Lasciamo stare. Invece... È lui un autore perfettamente halloweeniano?
Sì, dai, lo è, anche soprattutto
lo
per
è ancora?
Via. Sì, secondo me sì. Hai visto cosa è successo l'anno scorso con Mercoledì? Presentato in anteprima mondiale a Lucca Comics, quindi sotto i giorni di Halloween, è poi diventato la maschera per eccellenza delle festività carnevalesche italiane, ma non solo, cosplayer, gli Halloween di quest'anno saranno pieni zeppi di Mercoledì, quindi di fatto
Tim
è il suo
Burton.
Ultimo lavoro. Ah, scusa, non l'avevo ancora dichiarato, pardon.
E bisogna dirlo, anche se ovviamente era facile l'accostamento. Tra l'altro, chissà cosa ci riserverà Beetlejuice 2.
Sono un po' timoroso, devo essere sincero.
Ecco, perché dicevo, qua ci si sposta tra l'entusiasmo e la preoccupazione. Siamo più da quella parte lì?
Io sì, onestamente. Mi sembra proprio un'operazione un po' di marketing, ma soprattutto io penso che purtroppo, il regista che amo molto, Tim Burton, però oggettivamente negli ultimi anni mi sembra che non abbia più molto da dire. E quindi vedremo.
Invece ha molto da far vedere la mostra che in questo periodo potete andare a visitare nel Museo del Cinema di Torino?
Assolutamente sì, è molto molto interessante, si chiama Il Mondo di Tim Burton ed è una mostra che starà in pianta stabile alla Mola Antonellina di Torino fino a metà aprile, se non ricordo male, comunque sicuramente fino ad aprile, ed è una mostra che porta in scena tutta la creatività e il genio artistico di illustrazioni, soprattutto di Tim Burton. È una mostra itinerante di produzione internazionale, quindi non è stata voluta, o quantomeno non è stata prodotta dal Museo del Cinema di Torino, che è solito ogni 6-5 mesi circa, cambiare allestimenti temporanei al suo interno, mantenendo poi chiaramente il percorso permanente dedicato agli albori del cinema. Adesso, per queste mensilità, c'è Tim Burton e c'è tutto il suo genio creativo. È un grande percorso fluviale all'interno, per l'appunto, della sua fantasia. Ci sono tantissimi dettagli, tantissimi pezzettini, carte di giornale, tovaglioli del bar. Emerge proprio questa sua necessità, questa sua urgenza di poter mettere su carta quelle che sono dei suoi impulsi, delle sue emozioni e delle sue intuizioni. Carta. Sì, è veramente un piccolo gioiello. Davvero, è un percorso.
E che bella la data, ve la dico io, 7 aprile, quindi lì finisce.
Eccola qua, perfetto.
Va bene, l'abbiamo così, abbiamo fatto anche dell'informazione precisa. Diciamo tre motivi, dai, per andare a vedere, a parte che a Torino vale sempre la pena, no?
Esatto, io il primo motivo direi proprio la mostra di Tim Burton è compresa nel prezzo del biglietto del Museo del Cinema, e andare al Museo del Cinema di Torino nella Mole Antonelliana è sempre un'esperienza che io consiglio caldeggia, al di là della temporanea che ci sia. Poi adesso in questo caso c'è una mostra molto valida, per cui diciamo che si prendono due piccioni con una fava.
Io quando sono andato la prima volta devo dire che avevo proprio la Spielberg face all'ingresso.
Sì, è davvero fantastico, è un ottimo museo, e questo direi che è il primo motivo per cui andare a visitare la mostra. Il secondo motivo lo leghiamo a questo primo aspetto, ma appunto diventa un ulteriore step, nel senso che una volta che sarete là capirete, però la collocazione della mostra all'interno del museo è proprio molto interessante. Le mostre temporanee si sviluppano all'interno di una sezione che è, diciamo così, la hall, passatemi il termine, della Mole Antonelliana, ed è stata invasa completamente da scenografie, poster, oggetti di scena, qualcuno non troppi, musica, filmati di repertorio di Tim Burton, e quindi hanno trasformato completamente la Mole al suo interno. Per cui sia che siete già stati al Museo del Cinema di Torino, sia che lo conosciate a memoria, vi consiglio di andare, proprio perché di fatto la mostra ha invaso la Mole e sta dando una nuova veste a questo museo.
Cioè hanno addobbato il museo per Halloween.
Assolutamente, sì, sembra di fare davvero un giro all'interno di un parco a tema, il parco a tema dedicato alle fantasmagorie di Tim Burton.
Dovrebbero aprirlo.
Sì, si presterebbe molto bene.
Terzo motivo?
Terzo motivo è la mostra in sé. La mostra è veramente deliziosa. Come dicevo in apertura, è una mostra itinerante che ha girato le più grandi città mondiali con appunto i suoi oggetti, i suoi prodotti che vengono esposti nelle bacheche, ma è veramente una mostra oggettivamente immaginifica, colorata, vivace. Io penso che Tim Burton sia un grande...
Suoni?
Illustratore, suoni pochissimi, è più dedicato per l'appunto, cioè rimane la colonna sonora di sottofondo, esatto, è più dedicata proprio alle immagini, alla carta, come dicevamo in apertura, gli storyboard, allo studio sui pupazzi per quanto riguarda i film che Tim Burton ha diretto in stop motion, per cui Frankenweenie, La sposa cadavere, Nightmare Before Christmas, via dicendo.
Ma c'è qualcosa da fare o solo da vedere?
No, c'è solo da vedere.
Interazione, niente. No, ma ci si può sedere nel suo studio, visto che c'è una riproduzione?
Allora, non ci si può sedere nel suo studio, ma il suo studio è il primo grande ingresso, diciamo così, della mostra. L'idea è quella di farci accomodare di fronte alla sua scrivania, dove lui idealmente ha realizzato la stragrande maggioranza delle opere che poi noi vediamo esposte lì.
Hai comprato un gadget?
Non ho comprato un gadget, però io ho avuto la fortuna di andare nella anticipata stampa e quindi me l'hanno regalato il gadget.
Ah, che gadget, voglio saperlo.
Una borsina brandizzata con appunto la classica borsetta di tela con il logo della mostra, un segnalibro e poi una scatolina di latta edizione limitata che conteneva dentro dei gianduiotti, omaggio. E quindi oltre alla scatolina molto simpatica anche.
Avvelenati però, per restare in tema.
Esatto.
Ma invece dimmi se c'era qualcosa che avresti voluto rubare, da portarti a casa, da mettere su uno degli scaffali della tua libreria.
Sì, no, lì a bizzeffe, perché c'erano veramente, ci sono anzi davvero tutti i pupazzini dei cartoon a cui io sono molto legato, quindi lì andiamo a nozze. C'è una statua in scala 1:1 di un alieno di Mars Attacks, c'è una serie bellissima di disegnetti che lui ha realizzato per l'appunto al bar quando faceva colazione, ci sono delle bozze di alcuni disegni che lui fece in età giovanile che poi hanno ispirato, e noi li vediamo effettivamente in Edward Mani di Forbici, in Big Fish, in Beetlejuice stesso, cioè ci sono già quindi dei sorta di antenati, no? Di quei personaggi che poi noi abbiamo amato sul grande schermo. E anche un'altra cosa che mi ha meravigliato sono gli interni, quindi le varie scenografie, le pavimentazioni. Tutto quello che si vede nel cinema di Tim Burton è nato prima su carta, magari decadi prima rispetto a quel film, che poi dopo lui ha tenuto da parte, vi ha rimesso mano e voilà, la magia è fatta. Per cui io su queste cose qua vado fuori di testa, avrei portato a casa tutto.
Ma bisogna andare vestiti con una giacca bianca e nera, strisce.
Sì, volendo sì, sarebbe molto pandana con il resto e con i temi e i colori della mostra.
Va bene, sono contento perché tu hai citato il mio trittico del cuore, cioè Mars Attacks, Big Fish e Beetlejuice.
E non era preparata questa cosa, vedi?
No, cioè io veramente mi sono sciolto nel sentire questo elenco. Sono i tre più belli di Tim Burton.
Secondo te? No, dai, Big Fish è incredibile. Io poi sono molto molto legato a Edward Mani di Forbice, perché poi lo uso tanto anche nelle scuole quando vado a insegnare cinema ai bambini. È un film veramente meraviglioso che riesce a incantare ancora oggi senza utilizzare le parole, ma veramente un film potentissimo. E poi inserirei La sposa cadavere, pensa, come mio terzo. Penso che quello sia davvero un gioiellino.
Ma Batman c'è qualcosa?
Batman c'è qualcosa, sì, però non troppo, perché non è una...
Nolan.
Sì, non, ma poi guarda, non è una mostra dedicata più al suo lavoro cinematografico, quanto per l'appunto alla preparazione dei bozzetti. E secondo me su Batman lui ha lavorato un pelo meno, perché per l'appunto l'influenza del fumetto e quant'altro, da un punto di vista così iconico, lo ha potuto sperimentare un po' meno.
C'era quindi, già qualcuno che aveva disegnato.
Esatto, quindi è più interessante secondo me vedere tutti gli altri personaggi, che ci sono anche delle opere che poi non sono mai state trasposte al cinema, quindi dei progetti che lui ha avviato e poi ha lasciato lì, no? Per strada. E quello per me diventa veramente più curioso. È un illustratore Tim Burton, c'è poco da fare. Ha in qualche maniera inventato un canone, ha inventato uno stile, una firma.
Quindi è la mostra perfetta anche per il trend di Instagram, Inktober, sai che...
Sì, assolutamente, la consiglio anche per queste ragioni, non solamente per quelle cinematografiche.
Va bene, allora cosa fai? Mi porti tu?
Volentieri, io tornerò di sicuro, quindi quando vado si faccio un fisco.
Organizziamo la visita a Jugend, va bene. Sì. Grazie Simone.
Ciao Gario, grazie a te, alla prossima. Ciao. Ciao.
Incisa su una lapide troviamo la lista dell'attesa a tema, cioè tre cose horror in arrivo dal futuro. 1. The Strangers Trilogy. Se nel 2008 vi siete fatti inquietare dall'Home Invasion con protagonista la Scream Queen Liv Tyler, state pronti perché arrivano tre film che dovrebbero dar vita a un nuovo universo. Il regista promette che alla fine del terzo episodio si rimarrà con l'espressione «Oh mio Dio, cosa succederà ora?». 2. The Backrooms. Kane Parsons ha 18 anni. Da uno circa i suoi corti horror su YouTube sono diventati virali e hanno attirato la 21 Laps, casa produttrice di Stranger Things, che gli ha messo a fianco lo sceneggiatore di Westworld, Roberto Patino. Siamo curiosi di sapere come sarà il film che ne uscirà. 3. Dream Scenario. Chi di voi ha visto il trailer sa che siamo di fronte a qualcosa di indefinibile, con sopra un'etichetta di dark comedy, quindi magari si rivelerà fuori argomento per questo episodio di Jugend, ma potevo forse non avvisarvi che sta per uscire un film che mette insieme la A24, Ari Aster come produttore e Nicolas Cage in quella che molti ritengono possa essere la sua migliore interpretazione? No, di certo. Prima di salutarci vi segnalo anche un evento proprio per il giorno di Halloween a Milano, il 31 alle 18.30 presso la libreria La Scatola Lilla, la narratrice di cimiteri Giulia De Pentor presenta la sua nuova opera In Memoriam. Al suo fianco ci sarà Johnny Faina, altro mitico podcaster del grande nulla agricolo. Andate a trovarli e se volete sentire Giulia ospite di Jugend la trovate in un altro episodio della Paura, il numero 24. È tutto, grazie, alla prossima, forse.